Saturday Night Vinyl Fever. Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radiosonar.net. Ben trovato a Degenerator ai controlli.
Ben ritrovato anche a te, Faugno.
E ben trovati a tutti gli amici del Blue Beat Pub per una puntata dal vivo, una puntata speciale registrata qui all'interno dello spazio etilico del Blue Beat Pub di Lecce, una puntata in cui oggi è completamente dedicata ad un racconto, ad un uomo, ad un libro, ma soprattutto ad una storia che intreccerà vari elementi e varie passioni che un po' riguardano tutti noi, che riguardano la nostra vita di uomini della strada, di gente che ha vissuto con una certa intensità alcune tematiche importanti, la musica, il calcio, anche la militanza politica in un certo senso. Oggi presenteremo un libro straordinario e abbiamo infatti gli autori di questo libro qui con noi, che sono Fabrizio Mr. Roots and Culture Laganà da Roma. Ben trovato, Fabrizio.
Buonasera.
E Luca Brindisino, Red Vibes, Mr. Green.
Eccomi, buonasera a tutti, ben ritrovati.
Oggi in un'inedita versione, diciamo, di intervistato.
Da quanto tempo volevamo fare una puntata al Blue Beat?
E questa
abbiamo trovato un bel pretesto.
Esatto,
per
un bel pretesto in cui mettiamo insieme un po' tutto, gli amici di sempre, la presentazione del libro quasi ad un anno dalla sua uscita.
Un anno fa eravamo in fase di stampa, eravamo con la rincorsa perché volevamo stamparlo entro l'8 dicembre, che doveva essere la data della prima presentazione al centro sociale Acrobax di Roma. Quindi, diciamo, chiedo scusa formalmente, approfitto per chiedere scusa a tutti i lettori per i refusi, gli errori ortografici, gli errori di stampa, ma purtroppo l'editing è stato molto molto veloce. E ringrazio anche, già che Cristian, Mirko, Antonio, tutti gli amici e le amiche del Blue Beat che ci stanno ospitando questa sera in un posto che per noi è come casa
e che ci porteranno le birre man mano che ci vedranno, diciamo, finire i nostri bicchieri, mi raccomando. Un libro che ha un titolo meraviglioso, si intitola Febbre a 33 giri, ci ha appassionato, abbiamo avuto varie occasioni per presentarlo nel corso della 11ª stagione, che non a caso abbiamo, diciamo così, quasi interamente dedicato allo spoiler di vari pezzi del libro.
Vero.
Soprattutto, diciamo così, dedicata ai vari personaggi che Fabrizio Naganà nel corso della sua vita e della sua carriera ha incontrato in Italia, in Giamaica, in Inghilterra, nel suo girovagare per il mondo. Ed è un libro che diciamo parte dalla celebrazione di una grande passione, della sua grande passione, quella dei vinili, quello dell'oggetto disco. Quindi io inizierei proprio a parlare e a partire da questa presentazione con l'oggetto vinile. Perché il disco, la musica, che come sappiamo è un bene immateriale, un bene di tutti, che fluttua nell'aria, di cui tutti possiamo godere, però a un certo punto si lega all'oggetto che lo aiuta, diciamo, a distribuirsi, a diffondersi per il mondo. E perché soprattutto un collezionista come te, a un certo punto, prima di diventarlo collezionista, diciamo, prima dell'acquisto del primo disco, capisce che, diciamo, possedere questi oggetti è per te una cosa importante, per un appassionato di musica diventa importante.
Intanto grazie per essere qui tutti al The Blue Beat Pub per questa straordinaria serata, perché per me lo è, e anche per Luca e per tutto lo staff di Red Vibes. Quindi, parlare di dischi, mettiamo la macchina del tempo indietro di circa 40-45 anni, perché quella è l'età, e quindi la conoscenza del vinile, quindi il materiale che gira su un giradischi, è importante, anche perché è vitale quello che trasmette il disco, piuttosto che un altro formato musicale che può essere il CD o peggio che mai altri formati. Quindi la storia del disco per me iniziò da subito a metà degli anni 70, non con il reggae ma con altri generi tipo rock, sì, Dire Straits, Pink Floyd, Genesis, cioè la musica con la M maiuscola, non perché il reggae non sia musica, perché ancora dovevo conoscerla. Nel 77 appunto arrivò questo amico mio Davide che mi imprestò Exodus di Bob Marley e mi disse: Fabrizio, ascoltati questo disco qui, senti di che cosa si tratta, se ti piace. Io, già prendendo in mano l'album con in rilievo il titolo dell'album, Exodus, già è un'emozione, perché passando la mano sulla copertina c'era appunto questo, no, titolo in rilievo che non mi era ancora capitato. Lo poggio sul piatto, comincio a girarlo, lo ascolto e sì, mi sembrava abbastanza bello, ma non da darmi la classica saetta nel cuore.
E quale, canzone, e qual è stato, esatto?
La canzone la canzone che mi fece arrivare questa saetta nel cuore, Wait in Vain, e da lì ho capito che era iniziato il mio percorso e stava iniziando il mio percorso.
Luca.
Tra l'altro Fabrizio ha una storia con il vinile che è completamente, cioè tutta particolare, perché lui nasce ascoltando i vinili che trova in casa, no? Come tutti noi più o meno. Poi ha avuto la fortuna di essere compagno di classe del figlio di Consorti, che era il più grande negozio di dischi a Roma, probabilmente in Italia, in Viale Giulio Cesare. E poi quindi i dischi diventano per lui un feticcio da quando comincia a collezionarli fino a quando va a Londra portandosi un borsone di meno rispetto a quello che gli sarebbero serviti, e quindi decide di lasciare a Londra dei vestiti e di riempire i borsoni anziché coi vestiti di dischi, fino a quando poi coltiva anche il sogno di avere un proprio negozio di dischi, di avere una distribuzione con la Good Stuff di vinili reggae. Insomma, la storia tra Fabrizio e il vinile è una lunga storia d'amore che continua ancora oggi e che troverà dei passaggi importantissimi, come quando conoscerà Alton Ellis, per esempio, a Londra, nel suo negozio di dischi a Brixton.
Esattamente, io questo ti volevo chiedere. Il disco come oggetto, come feticcio, come punto di riferimento dell'appassionato, del collezionista, ma soprattutto il negozio di dischi, una specie di caverna di Alibaba e dei 40 ladroni, un luogo dove si trovano, diciamo, dei tesori inestimabili che spesso fatichi, no? In un certo senso a scegliere, a gestire l'emozione di stare dentro questi negozi, specialmente per un ragazzo degli anni, immagino 70-80, che arriva a Londra,
in una Londra 19 anni.
Vivacissima dal punto di vista musicale, sociale, culturale, politico, e che, diciamo così, in cui questi negozi erano non come oggi delle merci rarissime, dei santuari quasi, diciamo, difficili da trovare, ma erano veramente delle miniere d'oro, dove la difficoltà era avere i soldi sufficienti per portarsi appresso
i borsoni, ma anche i soldi, perché con la nostra lira ho preso schiaffi in faccia ovunque andavo.
Ci racconti com'è stato il tuo approccio col negozio di Alton Ellis a Londra la prima volta?
Primo mio viaggio a Londra, organizzato dal CTS, se qualcuno se lo ricorda.
CTS
era l'unica possibilità per noi giovani dell'epoca girare l'Europa a poco prezzo, quindi c'era l'Interrail, se avevi voglia andare col treno, fare il giro dell'Europa, oppure andare con i pacchetti organizzati.
20 anni prima dell'era Ryanair, diciamo, no?
Prima,
diciamolo.
Sì, c'era il CTS, il famoso CTS.
Alton Ellis.
Allora, arrivo a Londra con 30 indirizzi dei negozi di dischi, etichette e quant'altro.
Che ti eri recuperato come? Come avevi recuperato questi indirizzi?
Dalle riviste musicali comprate via Veneto a Roma.
Non da Google.
Non esisteva.
Io lo dico appunto per le giovani generazioni. All'epoca, per comprare i dischi, bisognava comprare le riviste, bisognava andarle a trovare.
In musica specializzata e lingua straniera.
Esatto. Poi bisognava recuperare gli indirizzi e farsi viaggi. Quindi, diciamo, un collezionista di dischi degli anni 70-80 non era, diciamo così, un mestiere facilitato dagli strumenti dell'epoca.
No,
era veramente
no.
Una passione che dovevi.
L'unico strumento era l'edicola internazionale, dove potevi comprare riviste stampa internazionale,
via Veneto.
Solo via Veneto c'era Roma.
Tu arrivi a Londra, a Brixton.
Vado a Brixton, entro al negozio, c'era Christopher Ellis, che conoscerete perché canta, stampa dischi, che era abbastanza giovane, cioè aveva 18-19 anni, quindi era mio
coetaneo.
Certo. Però io venivo da Roma, dall'Italia, quindi c'era anche il problema della lingua, perché l'inglese nell'84 big problem. Entrai la mattina a 9:30-10 all'apertura, col mio inglese studiato in albergo prima di uscire, con le frasi fatte, dire questo vocabolario, tradurlo, metterlo su carta e poi dirlo oralmente a voce, era un bel lavoro per me.
Immagino.
Perché la lingua è straniera, no?
Certo.
Cioè, non so, facile da imparare, soprattutto una lingua come l'inglese o addirittura il giamaicano, no, manicomio puro.
Alton Ellis non c'era.
Non c'era, c'era lui, il figlio. Sono entrato, gli ho detto: posso vedere dischi, comprare dischi? Cioè, sì, negozio di dischi, puoi comprare dischi. Cioè, scegli quello che ti pare. Se vuoi ascoltare dischi, lì c'è il giradischi, ti porti i dischi lì, ti fai come a casa tua. E per me.
Certo.
Cioè, aiuto. Il problema era le tasche, i soldi in tasca da poter poi comprarli.
Quanto ti hai riportato, ti ricordi?
£400.
£400.
Che per l'epoca era 650 il top.
650.000 lire.
Sì, avevo accumulato tutte le regalie, tutti i compleanni, i Natali, le Pasque, le paghette, tutto messo da parte per questo viaggio, perché devo tornare carico
di dischi, ovviamente. Noi abbiamo qui sul piatto di destra Sitting in the Park,
ecco.
Ovviamente tutti i pezzi che ascoltate stasera vengono dalla collezione personale di Fabrizio Laganà, che è arrivato da Roma col suo pacco di dischi. Ci sarà alla fine della trasmissione e della presentazione del libro anche un suo DJ set, ma oggi abbiamo scelto quei dischi della sua box, che sono, diciamo così, anche più rappresentativi, esatto, dei racconti che facciamo oggi. Ovviamente il libro è un libro consistente, un libro che è svolto in maniera cronologica, quindi parte dagli anni 70, da quando lui è piccolo, arriva ai giorni nostri, e quindi lo consigliamo. Oggi non lo, diciamo, ripercorriamo in maniera cronologica, ma andiamo per temi, per lasciarvi la soddisfazione di andarvelo a leggere. E partiamo con un pezzo che sicuramente sarà gradito per l'andamento un po' rocksteady agli amici del Blue Beat, e che è lo straordinario Sitting in the Park di Alton Ellis, 45 giri, Studio One.
E questa è Red Vibes, First Time in Blue Beat Crew. Midi Generata, Fogno Roots Guardian, Mr. Green, ospite speciale Fabrizio, Mr. Roots and Culture.
Why, oh why, oh why, oh why, tell me why, oh why.
meraviglioso 7 pollici Studio One. Questo era Alton Ellis con Sitting in the Park. Gira il lato B, ci andiamo ad ascoltare la version. This is our indie vibes. Radiosonar.net. Che state ascoltando da questo 45 giri è quella di Alton Ellis, uno delle voci più rappresentative della reggae music degli esordi, ma soprattutto un personaggio che ritroverete all'interno del libro, forse uno dei protagonisti praticamente, soprattutto nelle prime battute. Eravamo rimasti prima del pezzo all'arrivo di Fabrizio all'interno del negozio di Alton Ellis a Brixton a Londra per i primi acquisti. Come compare? Tu hai conosciuto Christopher, il figlio, a un certo punto?
Il primo impatto col figlio. Il secondo impatto, alle 4:30 di pomeriggio, sento aprire la porta del negozio, era lui, Alton Ellis in persona. E a questo punto, per me, brividi da testa a piedi, perché incontrare davanti a me uno dei più importanti artisti, non solo reggae, perché lui non è che fa reggae, cioè lui, Alton Ellis, è denominato Mr. Soul o Jamaica, è un cantante soul.
Certo, si sente dalla voce, dal timbro,
che proviene dal periodo ska, rocksteady e dopo reggae, fino al 2008 che scomparve. E quindi entrò al negozio e si mise a parlare col figlio e gli disse: chi è questo ragazzo qui? E voleva subito preoccuparsi di sapere chi ero, che da dove venivo, qua là. Il figlio gli ha spiegato tutta la diatriba, tutta la storia: questo è un ragazzo che viene dall'Italia, è di Roma, gli piace il reggae, è venuto a comprare i dischi. E allora Alton Ellis mi chiama e mi dice: fammi vedere i dischi che hai preso. Faccio vedere i dischi che ho preso. Quanto spende il ragazzo? Come si usa? Quanto spende?
Come in macelleria, come in salumeria.
Christopher gli dice l'importo. Alton Ellis si mi guarda negli occhi, è una cosa che mi ricordo finché non ci sarà più. Mi guarda negli occhi e mi dice: allora, lui ti ha fatto sto prezzo, allora io ti faccio £80, mi pare, di sconto. Ti regalo 3 album, però mi devi promettere di venirmi a trovare più spesso.
Era una promessa che non occorreva fare, sostanzialmente, sai?
Quindi ha visto un buon compratore dall'Italia, dice: guarda, ti aspetto.
Possiamo dire che è la stessa tecnica che usano gli spacciatori
bene
quando danno le prime dosi, no? Questa
esatto.
L'approccio era lo stesso.
E da lì, dall'84, poi l'ho rivisto altre 5-6 volte. È l'artista.
Eh sì,
che ho avuto il primo impatto fino alla fine dei 6 giorni, perché l'abbiamo visto a Roma, l'ho visto in Giamaica, l'ho visto dappertutto.
E questa cosa emerge nel
l'ho
libro.
L'ho portato come artista a suonare a Roma.
A Roma, certo.
ho un legame, avevo un legame molto molto forte con lui.
E questa cosa emerge perché di fatto Altonelli sia quasi uno dei protagonisti del libro.
E di fatto io volevo solo aggiungere che il fatto di avere Altonelli come, diciamo, pietra miliare, no, delle pagine del nostro libro ci porta anche a approfondire un altro tema, che è quello dello Studio One, che è l'etichetta del disco che ci siamo ascoltati, perché nel libro c'è una fortissima diatriba sullo Studio One, perché Fabrizio incontra, oltre ad Altonelli, anche un sacco di altri artisti reggae che hanno registrato con lo Studio One, che, diciamo, è una delle etichette, è l'etichetta fondamentale per la storia della reggae, esatto, music. Però trova alcuni artisti che parlano di Coxon Dodd, il fondatore di Studio One, come se fosse, no, un padre, un mecenate, un eroe giamaicano, e invece altri che ne dicono peste e corna. Quindi
questo
io
te lo chiedo come coautore del libro, e anche come appassionato della storia della musica giamaicana, perché lo Studio One, in particolare la figura a questo punto di Coxon Dodd, diventa centrale e, come dire, determina una varietà di giudizi e di apprezzamenti da parte, diciamo, di tutti gli artisti che ci hanno lavorato insieme, tanto da, come dire, farti venire il dubbio sulla natura stessa dell'uomo Sir Clement Dodd, prima ancora che del produttore.
Va tutto calato, come ogni cosa, all'interno del contesto, no, sociale e storico. Ovviamente stiamo parlando di un paese come la Giamaica, che si era appena reso indipendente dal colonialismo inglese, indipendente per modo di dire, ovviamente,
cioè,
tra virgolette,
formalmente,
non stiamo qui ad approfondire quello, ma ovviamente c'era tanta povertà, c'era tanta disoccupazione, e uno dei modi per sbarcare il lunario per i giamaicani era proprio quello di suonare, di cantare, perché vivevano di turismo, molti americani, molti europei andavano lì a fare il turismo, e quindi loro suonavano la musica caraibica, che poi è diventata la musica reggae. Quindi tantissimi ragazzi, anche bambini, 9, 10 anni, 11 anni, 12 anni, già cantavano, e quindi si presentavano alle porte di questo studio, che era il più grande studio di registrazione e di produzione della Giamaica, che aveva anche ottimi contatti con le distribuzioni internazionali, per cercare di registrare. Per cui ovviamente questo ha generato un business, e come tutti i business ci sono le due facce del disco, no? Il lato A, esatto, e il lato, esatto, B. Non so se però Fabrizio vuole citare qualcuno degli artisti che ha parlato, magari uno che ne ha parlato bene e uno che ne ha parlato male. Lo so, no, che forse a bruciapelo non è.
Un'altra cosa che gli volevo chiedere, peraltro, in aggiunta a questa domanda, a Fabrizio, siccome da lettore del libro, questa è una domanda che ricorre tantissimo all'interno del libro. Ogni volta che incontro un artista che ha lavorato con lo Studio One, tu gli chiedi: ma che tipo era Sir Clement?
Nel libro ci sono tutti i racconti di tutti gli artisti che ho incontrato, e gli ho fatto sempre la stessa domanda,
esatto,
giusto per rendermi l'idea delle due curve.
E tu che idea ti sei fatta? Tu, la tua idea personale su Clement Dodd?
La mia idea personale è abbastanza contorta. Perché innanzitutto io oggi ho portato una maglietta che è indicativa, perché c'è l'altro concorrente, la controparte, lato B che diceva Luca del disco, che è la Treasure Isle.
La Treasure Isle,
che purtroppo nessuno ne parla, perché erano i due sound system, due etichette
e due produttori.
E due produttori che si accaparravano la fetta di mercato di quel periodo, quindi si volevano prendere gli artisti, portarli in studio, registrare, certo, il pezzo e vendere al negozio. C'è da fare un'altra distinzione per come usava registrare Coxon Dodd e come registrava Duke Reed per la Treasure Isle. Coxon Dodd puntava sulla quantità, quindi più registrava meglio è. Cioè, lo Studio One era aperto dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7.
È una fabbrica,
sì,
di musica.
Sì, tipo Amazon, per dirne una.
E la Treasure Isle?
Treasure Isle è aperto 2-3 giorni a settimana, perché Duke Reed in persona registrava le basi, scendeva giù,
esatto,
e puliva, equalizzava, e voleva il prodotto finito perfetto. Infatti, se uno suona un disco di Studio One e un disco di Treasure Isle.
Però perché si crea il mito Studio One nel mondo? Per la quantità?
Per la quantità e per, appunto, il discorso della domanda di Luca, per il fatto dei le due fazioni contrapposte, dato che si parla di calcio, ma si parla anche delle due fazioni di artisti e musicisti,
esatto,
che parlano bene e male di Coxon Dodd. Per come la vedo io, è stato uno sfruttatore.
Ecco, si è sbilanciato. Mister Ruzza in calcio si è sbilanciato.
Ma sfruttatore
pesante.
Per essere delicato,
esatto.
Per essere educato e delicato, perché tutti i racconti degli artisti che mi hanno detto, destra e sinistra,
certo.
C'era qualcuno che mi diceva, guarda, che quella era una scuola. E giustamente Coxon Dodd diceva, se vengo a una scuola, tu vai a imparare, non vai a guadagnare, non è che ti devo pagare per andare a scuola. Quindi, da questo punto di vista, ok. Però poi, che il gran paravento che non era lui,
paraculo,
o finita la scuola musicale,
certo.
E lui registrava mentre facevano le lezioni, tra virgolette. Quindi lui vendeva le lezioni, le prove,
esatto,
che cantava Marcy Griffiths, Ken Booth, Bob Bandy e i Wailers stessi.
E i Wailers, certo, anche perché la quantità poi ha fatto, anche contribuito alla diffusione dei prodotti Studio One.
Personalmente uno degli aneddoti che mi ha colpito di più riguardanti lo Studio One è proprio la parte musicale, perché effettivamente, come diceva Fabrizio, magari la figura di Coxon Dodd può essere controversa, ma il vero genio all'interno dello Studio One era un'altra persona, era il direttore d'orchestra dello Studio One, colui che faceva tutte le melodie, i ritmi, che metteva insieme, coagulava i musicisti e che, come raccontato nel libro, come un cantante ci ha raccontato nel libro, una volta, una mattina, è arrivato davanti allo Studio One e ha trovato le luci accese, erano le 7, le 8 di mattina, e lui è andato a bussare in questo studio e ha visto questo genio, di cui non facciamo ancora il nome, che si era addormentato letteralmente sul tasti del pianoforte. Allora lui cosa ha fatto? Ha preso il coperchio del pianoforte,
sì,
lo ha sbattuto facendo un rumore incredibile
e
lo ha svegliato di soprassalto, diciamo, meritandosi anche le castime, no? Perché? Perché lui gli ha detto, come? Io sono rimasto qua tutta la notte a prepararti la melodia e a scriverti una canzone per te, che ho pensato per te, e tu mi tratti così? E quello gli dice, sì, ma che canzone hai scritto? Come, che canzone hai scritto? E lui comincia a suonare sul pianoforte e lui comincia a cantare. Mentre cantano, entrano, senza che loro neanche se ne accorgano, i musicisti, i turnisti dello Studio One, che all'epoca erano i grandissimi musicisti degli Scatalites, dei Brentford All Stars, dei Sound Dimension, insomma, musicisti incredibili, dopo magari li nominiamo un pochino, ed è venuta fuori una canzone che è l'inno, secondo me, dello Studio One. Ovviamente il genio in questione è Jackie Mittu, il cantante che ha raccontato l'aneddoto che trovate nel libro è Winston Francis, e il pezzo in questione è Let's Go to Zion, che ci ascoltiamo adesso.
Vai, degenerare.
Go to Zion, let's go to Zion, let's go to Zion, let's go to Zion. I'm going home.
E questa è R&D Vibes insieme a Mr. Roots and Culture. Love and Harmony al Blue Beat Pub di Lecce. Each other, that's why I'm going home to Zion. Winston Francis, let's go to Zion. Oh, yeah. Febbre a 30 del giri, fever. Let's go home to Zion.
Erano le tastiere, le composizioni, le melodie di Jackie Mitto, un uomo che ha costruito la leggenda dello Studio One e che adesso vive in Canada, no? Se non erro, Fabrizio. No, viveva in Canada, adesso purtroppo è scomparso, ed è scomparso in povertà assoluta, cioè nel senso lui non ha ricevuto i meriti né economici né a livello di fama, di lustro per questa musica, per quello che ha fatto per la reggae music, quindi lasciami togliere il cappello davanti a Jackie Mitto.
Chi apprezza il reggae delle origini, non soltanto il suono Studio One, ma in generale quel momento particolare della Golden Age della musica roots, non può riconoscere le tastiere di Jackie Mitto
e jazz, quella, soul, esatto, va oltre il reggae,
funky, cioè tutti quegli elementi che hanno arricchito e hanno dato, diciamo così, forza commerciale, lasciamelo dire, no, alle produzioni giamaicane. Stiamo sempre parlando di un'isola che è grande poco più della metà della Sardegna e che ha condizionato, no, per non dire caratterizzato, condizionato le produzioni musicali degli anni a venire, negli anni 70, 80 e 90, globali, non soltanto della reggae music, ma in generale della black music, della musica da club, della musica digitale, della musica elettronica. Quindi se questa influenza la dobbiamo riconoscere, bisogna ammettere anche che gran parte del merito anche di alcuni protagonisti,
sì,
della, soprattutto operai musicali, no? Come
dietro le quinte, incredibili.
Allora io vi ricordo che siete sempre sintonizzati con radiosonar.net, questa e Red Vibes, la trasmissione storica che racconta di musica roots e dub, che oggi trasmette
live dal Blue Beat,
esatto, esclusiva dal Blue Beat Bar di Lecce, in compagnia di Luca Brindisino e Fabrizio Laganà, autori del libro Febbre a 33 giri, bellissimo titolo, lo ripeto e
poi ce lo dici a fine puntata perché ti piace tanto sto titolo.
Svegliamo perché
stiamo parlando oggi di Jamaica,
esatto, oggi stiamo, come dire, raccontando un po' il libro per temi, non lo andiamo a svelare in maniera semplicemente cronologica o per capitoli, anzi ricordiamolo, proprio l'articolazione narrativa del libro è fatta per anni,
anno per anno,
anni per anni, e c'è tanto racconto, diciamo così, sociale, storico dell'epoca in cui poi Fabrizio si colloca e in cui colloca le sue storie, no? I suoi aneddoti, i suoi incontri, ma uno dei temi trasversali e centrali del libro è quello del viaggio. Il viaggio all'inizio per necessità, perché bisognava spostarsi, poi lo diremo anche per le trasferte del calcio, per
ci arriviamo
per trovare i dischi, ma anche per una sorta di bisogno, no? di, come dire, conoscere questo mondo attraverso quella rete che tu piano piano ti stai costruendo, di amicizie, che non era facile come oggi attraverso internet, era complicata ed era importante. Allora, il viaggio come tema trasversale del libro,
due parole e poi lascio il microfono a Fabrizio. Il viaggio è una delle chiavi di lettura che mi piace di più di questo libro, perché intende il viaggio come, non come fine ma come mezzo di conoscenza. Il libro inizia nel 1977 ed era un periodo dove, ovviamente, come abbiamo detto, non essendoci Google, non essendoci YouTube, non essendoci internet, non essendoci un accesso così rapido e dinamico alla conoscenza, per sapere ti dovevi spostare, ti dovevi muovere, dovevi andare a vedere e a toccare con mano le cose. Quale che fosse la tua passione, i vinili, i libri, la cultura, le lingue, ti dovevi muovere. E Fabrizio l'ha presa alla lettera questa cosa, perché nel libro, lui va un sacco di volte a Londra, va 3 volte in Giamaica, va in Francia, va in Olanda, va in Grecia, va a Cuba, cos'altro mi sto scordando? Etiopia, cioè va dappertutto. Alla, diciamo, alla ricerca di questa, diciamo, all'inseguimento della sua passione e di questa febbre a 33 giri. Quindi, io non lo so se vogliamo fare una breve diapositiva di questi viaggi, o se ne vogliamo scegliere uno in particolare. Mimmo,
guarda,
do la parola a
Fabrizio. Mi ha colpito molto all'interno del libro il viaggio a Cuba, perché anche è un viaggio, diciamo così, diverso dal solito, è quello, diciamo, più particolare.
C'entra niente con reggae,
esatto, non c'entra anche niente con reggae, anche se, anche ecco, se, esatto, io volevo arrivare all'anche se.
Scoppiò il caso cubano.
Che cosa succede? Anzi, arriviamo subito all'anche se. Tu arrivi a Cuba, che in un'isola che tu pensi sia vergine, no? Sia, diciamo, lontana dalla passione del reggae, e come si conclude questo viaggio?
Si conclude, cioè, a metà viaggio scopro proprio che a Santiago de Cuba c'è un carnevale ogni anno, dove carri folcloristici, maschere folcloristiche fanno una sfilata sulla strada principale, e a Downtown de Santiago, che uno immagina Downtown sarà un postaccio di quelli da non andare, tipo Kingston,
esatto,
dato che ci sono 60 miglia marine di fronte, quindi uno immagina, vado a Downtown, ne esco vivo. No, non esci vivo. Lì è la vita reale di come si divertono loro, con sound system costruiti, tutto riciclato, tutto arrangiato, con cassette.
Con le cassette,
cioè,
non con i
dischi, non esistevano.
No, questo spieghiamolo, perché molti di quelli che ascoltano la trasmissione non sanno cosa sono le cassette. Le musicassette,
infatti,
sono degli aggeggi di plastica,
che significa,
all'interno dei quali ci sono 2 bobine. Di materiale sintetico,
sì,
che praticamente sono dei nastri su
dei cui
registrate
qualsiasi cosa.
E fino agli anni 80 andavano di pari passo, anzi erano un po' più convenienti, diciamo così, andavano di pari passo con i vinili, quindi chi non aveva i soldi per comprarsi i dischi si comprava, ripiegava sulle cassette, oppure,
o si copiava le cassette,
esatto, come facevo io, andava dagli amici che avevano i vinili e si copiavano spesso anche direttamente dalla radio, dalle trasmissioni radiofoniche.
Rec e play,
esattamente,
però c'è anche la
scamotage,
perché si staccavano le 2 linguette sopra la cassetta. E l'escamotage qual era? Mettere un po' di scotch sopra dove mancavano le linguette e potevi registrare ancora.
È vero. Senti, e quindi questi suonavano con un sound system
arroccato
con le musicassette.
E si sentiva Yellowman. Ho sentito Yellowman a Cuba e a un certo punto ho pensato, allora reggae lo conoscono,
allora lo sanno.
Non sono ignorantissimi, avendo la Giamaica di fronte,
certo,
come inquilini della porta a fianco quasi. Quindi l'eco reggae arrivava in qualche maniera, o tramite radio o le cassette, appunto.
Esatto.
E avevo pensato, aspetta, che io in macchina avevo una 15ina di mie cassette portate da Roma, fatte da me, mixate, quindi non c'è la pausa,
esatto, certo,
tra canzone e canzone, quindi no, metti la cassetta, 45 minuti un lato, 45 minuti, fai un festone. E così è successo.
È successo il festone.
Gli regalai 7-8 cassette, ma ero quasi il loro eroe, mi hanno messo lì a, cioè, ho creato una dancehall in terra straniera a Cuba, dove la salsa,
esatto,
dominava,
certo,
che vince, quella è musica spettacolare,
esatto,
però per la mia musica, la la musica che stavo ascoltando lì per lì, ero entrato il loro eroe, cioè un italiano bianco, perché parliamo sempre dei colori della pelle, un italiano bianco che gli regala cassette così a lei, vostra, cioè.
Questo è
io le devo portare per sentirmela in macchina, per sentirle in macchina, affittando la macchina, cioè mangia nastri
grandi. Questo anche nel libro emerge, tanti viaggi in macchina anche in Giamaica con queste musicassette che andavano in continuo per spostarsi da un lato e l'altro dell'isola. In omaggio a questo aspetto del libro,
del viaggio,
esatto, quello del viaggio, noi abbiamo un pezzo straordinario, un pezzo che, come dire, anche chi non conosce il reggae credo ha sentito, apprezzato e amato.
E questo è l'artista che fu il mio primo concerto dal vivo da adolescente.
Dove?
Luglio 1979, Bonnie Spear, sulla spiaggia di Castel Porziano a Ostia, vicino a Roma.
Allora, chiudete gli occhi, fate finta che state ai cancelli. Bonnie Spears, Traveling.
Traveling more than 2,000 miles, more than 2,000 miles. Can't get no home, shady tree, to race, race, can't get no shady tree, to
race, race.
The sun's so red hot,
race, race,
hotter than hot. Let me tell you, this is the song we were singing, coming along, oh yes, coming along, oh yes, coming along, oh yes, oh yes, oh yes. Wapa to the wild, to the wap, wap, why? Wapa to the wild, to the wap, wap, why? Wapa to the wild, to the wap, wap, why? This is the song we were singing. Coming along, coming along.
Wapa to the wild, wapa to the wild, wapa to the wild, wapa to the wild.
Traveling Barney Spear, la lancia fiammeggiante. Questo è era uno dei soprannomi che si sceglievano i cantanti in quel periodo, che avevano grande riferimento alla cultura e alla resistenza del popolo Zulu, come un conto Wesizwe, che appunto era il nome del partito armato di fatto dell'African National Congress, come Jashaka, che ha scelto il nome del grande re della tribù Zulu, perché c'era negli anni 80, anni 70, anni 80, un forte movimento ancora di adesione, di solidarietà con la resistenza del popolo nero nel Sudafrica dell'apartheid. Quindi sostanzialmente, diciamo, tanti riferimenti a quella cultura di resistenza. Ma c'è nei vari viaggi di Fabrizio Laganà, raccontato all'interno di questo libro, anche il viaggio in Etiopia, che lo abbiamo accennato velocemente, ma che a tutti quelli che sono appassionati di musica reggae va spiegato. Perché? Perché l'Etiopia? Come entra l'Etiopia, diciamo così, nel percorso personale di Fabrizio Laganà?
L'invito di andare in Etiopia era costante, dato che ci lavorava una mia amica all'ambasciata italiana ad Addis Abeba. Quindi lei lavorava lì, essendo anche rasta lei. cioè i dreadlocks fino a per terra. Quindi avere una dipendente nell'ambasciata italiana a Rasta che lavora all'ambasciata italiana a Addis Abeba è il massimo, perché
certo.
E bisogna anche dire che l'ambasciata italiana a Addis Abeba è
all'interno
nella residenza dell'Esselassie, che lasciò agli italiani il gravoso compito di farne diventare ambasciata italiana, appunto. Quindi
era come una vocina che ti diceva vieni, vieni.
Sì, e lei mi disse: Fabri, è giunto il momento che scendi giù. Quindi nell'aprile del 2008 mi imbarcai in questo viaggio, il primo purtroppo e unico viaggio per l'Etiopia, anche perché adesso in Etiopia è messa veramente male, quindi sconsigliano i viaggi per l'Etiopia, quindi adesso è un problema andarci. Ma del 2008, quindi 10 anni fa, non era nessun problema, quindi era giunto il momento che andasse a vedere, toccare con mano cosa significa Etiopia, cosa significa Rasta, cosa significa tanti significati che mi porto appresso da adolescente. Quindi appena accostato a questa musica, si parla Giamaica, Etiopia, Rasta, Les Selassie, ci sono una miriade di ingredienti dentro questo mondo che volevo a tutti i costi sapere.
In questo giro, che ha una sua coerenza culturale, sentimentale, che tocca l'Inghilterra, Brixton, che tocca la Giamaica, l'Etiopia, a un certo punto arrivi in Grecia, che sembra, diciamo, un po' eccentrica come tappa.
Aspetta,
rispetto
all'Etiopia passiamo alla Grecia.
Okay. Esatto, parlo dei tuoi viaggi. Arrivi in Grecia, dove praticamente tu, diciamo, metti in piedi un'attività diciamo, nel momento forse più drammatico della cultura,
e
della
sì.
società, diciamo così, della politica sì. di quel paese. E l'altro, questo perché ho fatto questo salto, che
sì.
ti sembra
aiuto.
Esatto, un po'. Perché ovviamente uno dei temi che viene trattato all'interno del libro, una delle chiavi di lettura, è quello che riguarda la crisi economica, il lavoro, la disoccupazione. Il racconto di Febbre a 33 giri non è soltanto simpatico, divertente, ci sono tanti fatti. Guarda, io apprezzo il coraggio con cui hai tirato fuori tanti aspetti della tua vita, anche quelli più drammatici, quelli più tristi.
Sì,
e ti sei spogliato. Io forse probabilmente non sarei riuscito a mettere veramente tanto me stesso all'interno di un libro del genere, ed è un racconto molto personale, non è soltanto musica, divertimento, canne, c'è anche tanta vita, c'è anche tanta vita, tanto dramma, e soprattutto c'è anche tanta esperienza, come dire, difficile col mondo del lavoro, no? Sostanzialmente, che
sì.
culmina in questa esperienza che vorrei che tu raccontassi in Grecia. Che cosa vai a fare in Grecia?
È stato tutto deciso dalla gravosa posizione che avevo al lavoro che c'avevo all'epoca, perché lavorando all'ippodromo d'Oro di Valle per 8 anni in un contesto stile mafioso, perché alla fine mo qua siamo tra amici, tra in famiglia, mi sento in famiglia, mi sento a casa, quindi si devono dire certe cose. Quindi gli ippodromi, almeno quello di Roma, era improntato a un livello mai visto nei mobbing, quindi oppressione continua, offese continue, parolacce, e tu o dovevi farti scivolare tutto addosso o scappavi, cioè lasciavi quel lavoro ottimo, perché il contratto era spettacolare, perché essendo
era uno di quei classici lavori in cui il boss ti chiede di andare a prendere il figlio dalla piscina e riportartelo a casa, perché sennò sei fuori, cioè per farvi capire il livello di mobbing.
Ma non solo questo era la cosa più bellissima da fare, perché io sono stato pure incaricato di portare soldi portarli alle amanti di alcuni dipendenti di Torri Valle, quindi ho fatto altro, che nel libro non c'è spazio per scrivere,
certo,
tutto,
certo.
Se no l'editore ci mandava, no? Quindi l'ippodromo era ottimo, perché il contratto lo esigeva, perché quando c'è un contratto nello sport hai un sacco di bonus, un sacco di privilegi, cioè ho 16 mensilità che manco un bancario dei più alti livelli c'ha. Quindi sì, mobbing, sì, offese, però mandavi giù il rospo, perché appunto c'era un risvolto economico tale da dire sì, chi se ne frega, mi faccio offendere quanto ne pare, ma guarda i soldi che mi danno,
certo,
no?
Certo. Anche se questo pure è uno degli aspetti, diciamo così, deleteri di un certo tipo di relazione.
È l'Italia col lavoro, che questo, vabbè, esatto. È un altro discorso che lunghissimo da fare.
Ma a un certo punto basta.
A un certo punto basta, perché si era affacciata l'idea di fare una cosa ex novo all'estero, quindi terra straniera, lingua straniera, che non è solo l'inglese, perché l'inglese in Grecia non è che lo parlano tutti, anzi, no, l'inglese lo parlano i giovani, quelli da 30-40 anni in su, greco e solo greco.
Certo.
Quindi andare a trasferirsi, prendere la responsabilità di montare una cosa ex novo in due, perché eravamo in due, non in cinque,
tu
in sei persone,
quindi c'è
personale, certo. Chi fa i tavoli, chi fa il bar, chi fa la spiaggia, chi fa le docce, chi fa di qua, chi fa di là, no, eravamo in due. La mia compagna o addirittura ex compagna, perché il libro non finisce qui perché sta proseguendo il libro, le ultime vicissitudini personali mie che...
Esatto.
Facciamo, tra un po' facciamo la febbre 33 giri dub.
Il dub. Quindi tu te ne vai in Grecia?
Perché vado in Grecia con la mia ex,
cosa?
Purtroppo, perché
con la tua ex.
Ex
a fare cosa, Fabrizio?
Ci avventuriamo in una cosa talmente gigantesca, perché lo spazio è 7 ettari di fronte al mare da gestire io e lei. Quindi ho fatto giardiniere, ho fatto boscaiolo, ho verniciato la taverna 3 volte in 5 anni, cioè una cosa che la rifarei domattina.
Ti butti sul turismo in che periodo? Era il 2000?
Noi abbiamo deciso di fare questa cosa in Grecia proprio all'inizio della catastrofe economica politica greca del 2011, quando proprio iniziò il declino abissale della Grecia, e noi spavaldi, yuppi, andiamo in Grecia ad aprire la taverna, fregandoci della crisi economica, fregandoci di tutto e di tutti, vedendo come va, perché noi avevamo delle idee in testa, e siccome sono testardo come un non so che, voglio vedere con tutta la crisi se funziona questa idea e quanto funziona e dove può portarci soprattutto.
Allora, anche questa avventura, noi non sveliamo tutto, non spoileriamo.
No, però è una delle parti più belle e più romantiche, secondo me, del libro.
Come dicono i giovani, non spoileriamo, però anche questa avventura non finisce benissimo.
No, però diciamo che è uno dei momenti in cui il reggae parla di radici, parla di cultura, e dove un europeo può trovare le proprie radici e la propria cultura se non in Grecia. Quindi per Fabrizio è stata una ennesima rinascita questo di mettere su questa taverna, e poi al di là della fine che non vi annunciamo, è stata anche una grande soddisfazione professionale, perché ti ha dato modo di come dicevi tu prima, di capire come un uomo si possa reinventare in mille maniere, in mille sfaccettature, e avere sempre, diciamo, dalla vitalità, dalla propria, per sopraffare quelle che sono le difficoltà della vita, no? Quindi tu hai lasciato 16 mensilità all'ippodromo per andarti a ficcare in una taverna nella Grecia della crisi economica, della crisi finanziaria. Quindi hai fatto proprio una super scommessa, e per certi versi però l'hai anche vinta.
Sì, dal punto di vista umano, poi leggerete nel libro chi avrà modo e occasione di, diciamo, sì,
la scommessa l'ha vinta, poi scoprite come tramite il libro.
Esattamente. Chiaramente dal punto di vista umano è stato un grande successo, però diciamo in omaggio, o perlomeno in solidarietà, meglio, con tante disavventure che Fabrizio ha dovuto, ci ha raccontato della sua vita, e in cui ovviamente nelle cui disavventure non era da solo, perché voglio dire, lui ha passato momenti in cui queste difficoltà economiche, lavorative, occupazionali erano condivise con una grandissima parte della popolazione, non soltanto italiana. E proprio, come dire, in omaggio anche al tema che lui ha voluto affrontare, che è quello del lavoro e della crisi economica, noi ci siamo scelti, sempre dalla sua da box, un pezzo di Devon Irons e il dottor Alimentado, dal titolo Vampire, è dedicato a tutti coloro che si approfittano del lavoro degli altri,
che ci succhiano il sangue. Blessa! And this is R&D Vibes, each and every Saturday on RadioSonar.net.
Vampire, I am. chalice to light up Jamaica. When we are night, rich big vampire. True Rasta man, no catch up a baby shot. A true Rasta man do not gamble. A true Rasta man do not play a card pack. A true Rasta man always humble. Obidiah, Obidiah, Jaja send us here to catch vampire. Obidiah, Obidiah, Jaja send us here to catch vampire. I have the chalice to light up Jamaica. When I and I get to get vampire, I and I have the set in my fire. A true Rasta man, no fire, no land gun. A true Rasta man, no true homemade bomb. A true Rasta man, he not be Peter. A true Rasta man, do not gamble. Obidiah, Obidiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obidiah, Obidiah, Jaja sent us here to catch vampire. Babylon a mash up the sea and saving the Rasta man. Babylon a mash up the sea.
Not you, JD! Everything the Rasta man do, he get the fight! My gosh, Elpai, Elpai, Ja, Elpai, you know?
Obidiah, Obidiah,
Jaja, I go burn them in a fire. Jaja say no scared to catch vampire. Did ya? Obidiah, Obidiah, Jaja say no scared to catch vampire. Obidiah, Obidiah, Jaja want to burn them in a fire. The weak heart is trying to conquer the righteous, but the righteous man stand well firm. Cause I man praise Jah Almighty, I man praise Jah Almighty, aye. And Jaja I go burn them in a fire. Jaja I go burn them in a fire right now. Jaja I go burn them in a fire. Till ya, Jaja I go burn them in a fire. You know, a lightning drop and a weak heart drop. A weak heart drop and Babylon fall. Jaja I go burn them in a fire. Till ya. Jaja a go burn them in a fire. Natty Dread on the ball.
E questo è Dorsoro Alimentado, Vampire.
When I take a stop, there was nowhere.
Questo è Red Vibes, Radiosonar.net.
Right now, Jaja a go burn them in a fire.
Da 12 stagioni.
Devon Irons, dottor Alimentado, Vampire, dedicato come detto a tutti coloro che sfruttano il lavoro degli altri. E nel libro Febbre 33 giri, ovviamente, di episodi, di aneddoti, di storie, di sfruttamento, purtroppo ne leggerete tante, perché questa è la vita delle persone. E come detto prima, Fabrizio non si è sottratto a raccontare anche questi aspetti meno, diciamo, edificanti, meno allegri, meno divertenti della sua vita e della sua carriera, diciamo così, di appassionato di musica, di DJ, collezionista di dischi. Ma
a me è molto colpito questa cosa, perché non volevamo fare un libro edulcorato, un libro dove, no, con la scusa della positività della musica reggae si raccontasse soltanto il lato A della vita di Fabrizio. E come dicevi tu prima, anch'io mi medesimo nelle tue parole. Forse io non sarei stato in grado di mettermi a nudo come ha fatto lui, quindi massimo rispetto per la storia della vita di Fabrizio, in cui credo ognuno di noi si possa in qualche modo identificare.
No, non c'è dubbio, guarda, io lo dico da lettore prima ancora che da amico, ovviamente, sia di Fabrizio che di Luca, e che si sono spesi tanto, e ho visto, diciamo, la sofferenza con cui questo libro è venuto fuori, perché il materiale umano era tantissimo, i ricordi, i racconti, le
interviste, gli aneddoti,
esatto, gli aneddoti erano tantissimi, quindi è costato tantissima fatica agli estensori, e infatti è uscito un bel volumetto, mica tanto leggero, però è un libro che si legge facile, perché è la storia di un uomo, e quindi in questa storia emergono tutti gli aspetti, diciamo così, di una vita vera, che non si nasconde, di una vita che appassiona anche in un certo senso.
Noi diciamo sempre che il libro inizia quando Fabrizio aveva 12 anni e finisce che ne aveva 52, quindi è proprio l'evoluzione del personaggio che è un'altra delle chiavi di lettura veramente appassionanti, secondo me.
È una delle chiavi di lettura, e anche uno dei temi trasversali di questo libro, e diciamo così, emerge proprio all'inizio, noi ce lo siamo lasciato per l'ultimo, ma in realtà, diciamo così, è il primo tema che emerge all'interno del libro, ed è quello del calcio. La passione per calcio, per lo stadio, per le tifoserie, che fa nascere in Fabrizio prima, diciamo così, la passione anche per i viaggi, perché poi lo porta, come abbiamo, diciamo, detto un po' prima, in giro per l'Italia, no? A seguito delle trasferte, e lo porta a conoscere tanta gente, e in un certo senso, diciamo, a frequentare spazi che ovviamente oggi noi consideriamo non ovviamente pericolosi, però all'epoca, negli anni 70 e negli anni 80, erano un ambientino niente male anche per stomaci forti come i frequentatori del Blue Beat.
Sicuramente farsi delle trasferte da soli a 13, 14, 15 anni tra gli anni 70 e gli anni 80 non era una cosa proprio da poco. Considerate che quelli sono stati i primi viaggi di Fabrizio. Oggi lui ci ha portato questo bellissimo album in cui ha inserito parte della collezione dei suoi biglietti di stadio, di partite viste in casa, in trasferta, ma la cosa interessantissima è come lui ha saputo reinterpretare il calcio e lo sport, cioè non essere tanto il tifoso di una squadra, il supporto di una squadra, ma viverlo appunto come opportunità di conoscenza, di viaggio, e torniamo alle parole di prima, attraverso gli indirizzi e i contatti che si riuscivano ad avere all'epoca con delle riviste straordinarie come Fototifo, come Supertifo, in cui si lasciavano i propri contatti e ci si poteva scambiare del materiale come sciarpe, adesivi e, nel caso di Fabrizio, anche dischi
soprattutto. Ed è proprio questo il pretesto che porta Fabrizio per la prima volta a Lecce, e visto che siamo qui, ne parliamo. Dico, tu quando arrivi a Lecce per la prima volta, un posto che forse all'epoca sconosciuto, dimenticato da Dio,
quando nasceva Luca
all'inizio degli anni 80,
84,
ecco.
Lecce Lazio 0-0.
E tu vieni qui a seguito dei tifosi della Lazio,
sì,
per seguire, e sei stato allo stadio, sì?
Sì, ma in curva delle Cesi.
Oh, la curva, esatto.
Non ci andavo, perché tu avevi non ci andavo con loro fuori.
Per cui tu avevi...
mi sono sempre rifiutato, perché conoscendoli in casa, li conoscevo pure in trasferta, quello che combinavano, e io mi distaccavo, mi dissociavo.
Andavo, peraltro una curva, diciamo, molto schierata politicamente.
Non è possibile seguirli. Proprio.
Molto pericolosa.
Bufali.
E tu andavi, diciamo così,
bufali, inferociti, inviperiti,
è fascisti, lo dice Luca di destra, fortemente schierati a destra.
No, aspetta, fascisti dopo, perché prima c'erano gli Eagle Supporters, erano tutti di sinistra, il gruppo rock di Laziali era tutti di sinistra.
A un certo punto spariscono
la piccola frangia di destra dell'epoca erano gli Ultras.
Oh, Ultras Lazio,
sì, e i Viking.
Ai Viking, che poi diventano maggioritari quando fanno Irriducibili, che sommano, sì, tutti i gruppi, diciamo, ultras, diciamo, della Curva Nord.
No, ci furono in Curva Nord e risse tra laziali, perché c'era sta invasione di sta gente nuova, laziale, ma nuova, uh-huh, che prima non c'era, a menare tutti gli Eagles, e c'era un fuggi generale in Curva Nord. Io non capivo che era successo, perché un conto gli scontri, un conto la polizia di carica, un conto quello, ma non laziali che picchiano altri laziali,
certo,
capisci? Sono romanisti che picchiavano romanisti in Curva Sud.
Sono dinamiche, perché purtroppo sono frequenti nelle curve, per il, come dire, per l'egemonia politica, no, di spezzoni delle gradinate. Però tu hai preso il buono che c'era, diciamo così, in questo movimento.
Il buono di come sono fatto io, il, esatto, mio DNA di musicofilo, reggae, di sinistra, che non esiste più purtroppo, però all'epoca c'era, e cominciai appunto a comprare queste riviste, che c'era lo scambio di materiale, sciarpe, adesivi, spille, quant'altro, foto. Ma la cosa brutale per alcuni miei colleghi o ex colleghi è che io ho fatto amicizia non con certo. gli amici del tifoserie laziale, no, io sono andato controcorrente, sono andato a prendere i nemici della tifoserie laziale, quindi bergamaschi, genovani, pescaresi, leccesi, napoletani, Pisa, Livorno, cioè la Toscana è sempre stata rossa,
esatto, schierata anche politicamente. Quindi tu arrivi nell'84, arrivi a Lecce per seguire Lecce Lazio, perché avevi un amico
Giuseppe. Ma non so, purtroppo sono passati troppi anni, il cognome non me lo ricordo, non c'ho manco l'indirizzo, perché
facciamo un appello, esatto, adesso ecco, che siamo in radio, com'era il vero nome?
Giuseppe,
se ci stai ascoltando e magari vivi ancora a Lecce, magari ti ricordi di questo episodio, palesati, scrivici alla nostra pagina Facebook di Red Vibes o al nostro profilo Twitter, insomma, dove pare, perché abbiamo piacere di incontrarti e a ricordare con te l'aneddoto del primo avvento di Fabrizio a Lecce.
Ecco, Portobello, diciamo, è la versione radiofonica di Red Vibes. Sarebbe veramente bello fare una caramba sorpresa. Con Giuseppe che torna e si riconcilia con Fabrizio. Ma tu nei tuoi vari giri hai la possibilità, e questo disco che abbiamo sul piatto di destra lo racconta, di incontrare un personaggio particolare, che è anche l'uomo che ti ha regalato questo dischetto,
sì,
questo 7
pollici. Ti ho regalato cassette molto importanti delle mie, quindi facciamo questo scambio di cassette mie con le sue, tra cui questo disco che mi ha regalato.
Ma e chi è questo personaggio? Non è un ultra, non è un tifoso,
non è un tifoso,
non è una persona comune,
ma è un giocatore di calcio, un portiere che militò in varie squadre di calcio, partendo dal Foggia, Napoli, Lazio, Pescara,
pure il Bari. Però diventò famoso col Foggia di Zeman,
sì.
Stiamo parlando di
Francesco Mancini,
detto Franco, un grandissimo personaggio degli anni 90, del calcio italiano degli anni 90,
che nel 96 fu portiere della Lazio,
che nel 96 segue, diciamo, Zeman
amante
alla
di
Lazio,
musica reggae fino a midollosso come
e
me.
E tu come l'hai scoperto che amava la musica reggae?
È perché mi ha comprato i dischi da noi.
Te lo ridò. Tu aspetta,
la
Gustaf, però nel libro
conosceva la Gustaf da anni.
Nel libro però non arriva nel negozio, come si palesa, no, Franco Mancini
era cliente di Fabrizio già da tempo, perché faceva gli ordini telefonicamente, quindi lo chiamava, ma Fabrizio si era già allontanato dal calcio, quindi non immaginava nemmeno che Franco Mancini fosse uno dei protagonisti del calcio italiano anni 90, e se lo ritrova lì a Gustaf ogni tanto, dove lui va a mo' di rifugium peccatoris, cioè dove lui sa perfettamente che lì potrà parlare del suo amore per la batteria, della sua collezione di dischi reggae, dove non troverà nessuno che gli romperà le palle, gli dirà avete giocato male, avete giocato bene. Lì lui si rifugiava per parlare di musica.
Cioè lui non si presenta come ciao, sono Franco Mancini, portiere di Serie A, ma si presentava come Franco per chiedere, appassionato di reggae. E tu ovviamente collezionista,
uno dei più grandi collezionisti di musica reggae, con cui Fabrizio ha avuto anche degli scambi importanti di materiale, ma che soprattutto gli ha regalato un grandissimo pezzo originale, diciamo, sì. Bob Marley and the Wailers, ascoltiamocelo, Trenchtown Rock, il regalo di Franco Mancini a Mr. Roots & Culture.
Rest in peace.
Hit me with music. Hit me with.
E questo era il regalo di Franco Mancini, già portiere dello storico Foggia di Zeman e poi di varie squadre che abbiamo raccontato prima.
Sì, amico, squadre minori anche come
anche
il Bari.
Squadre minori come il Bari e Lazio, che abbiamo prima, diciamo così, avuto modo di descrivere come uno degli amici del è un personaggio, uno dei, diciamo, dei personaggi,
sì,
del,
sì,
libro.
Sì, un giorno si non presenta da Fabrizio con un carrello di quelli dei supermercati e gli dice: Inchimi. Fabrizio, vai, riempilo. La fiducia era totale proprio nella competenza di Fabrizio.
Questo è molto bello, i racconti soprattutto iniziali che riguardano il calcio. In questo momento per gli amici del Blue Beat sta girando l'albumino, sì, sì, con tutti i biglietti originali delle trasferte.
Alcuni
delle
case trasferta.
Dei biglietti delle partite viste da Fabrizio, che lui si è adeguatamente e gelosamente conservato, come tanti biglietti di concerti, locandine, dischi, fanzine e così via, che hanno rappresentato, diciamo così, proprio la base bibliografica, no, del libro. Luca, lo dico a te perché sei stato, diciamo, quello che ha messo un po' d'ordine in questo, come dire, in questo vaso di Pandora.
Mi ha fatto venire i capelli bianchi, non sapevamo da dove cominciare, da dove finire praticamente, perché c'era uno scibile veramente incredibile per quello che riguarda anche la storia della reggae music in Italia, un capitolo che oggi non abbiamo aperto ma che Fabrizio ha vissuto anche in prima persona, ovviamente per quella che era la sua competenza geografica, no? Quindi a Roma, le prime dancehall nelle ville romane, i primi concerti a Roma, ha citato prima Barney Spear, ma anche la prima presenza di band italiane a Roma come i Different Style, come i Puff Bong, che poi diventeranno i Pittura Fresca, no? Gli Airi a Milano, la Già Children Family Band di Catania, che era un gruppo, insomma, in questo libro ci sono tantissime chiavi di lettura che si
io
possono...
Lo so che tu mi vuoi portare a parlare del reggae in Italia, che è uno dei temi.
Io volevo ascoltare forse le domande del pubblico, no? Visto che siamo in chiusura, perché mancano forse gli ultimi 10 minuti,
manca un quarto d'ora, forse ci possiamo permettere anche di far girare il microfono senza prima non ricordare che, diciamo, uno degli aspetti del disco, che non è diciamo quello più politico-sociale, non è soltanto quello legato al mondo del lavoro, alla crisi economica, alla disoccupazione, ma anche ai momenti particolari che Fabrizio ha vissuto storicamente in alcuni luoghi caldi dell'Europa dell'epoca, fine anni 70, inizio anni 80. Io parlo degli scontri che c'erano in piazza tra le fazioni estremistiche a Roma, e anche degli scontri, degli scioperi del periodo caldo della Thatcher in Inghilterra.
Una cosa incredibile, poi gli passo la parola. Lui si trova sempre nel momento in cui succede la storia, a Roma con gli anni di piombo, in Inghilterra quando ci sono i riots contro la Thatcher, dei minatori, lo sciopero più lungo della storia europea contro un governo, oltre un anno di sciopero delle miniere, in Grecia, poi a Cuba nell'ultimo filo del caso, insomma, veramente è una cosa incredibile che mi ha emozionato e mi ha spinto anche ad andarmi ad informare su quei periodi storici. Quindi c'è anche una componente proprio quasi didattica, lasciamelo dire.
Quanto è l'arco temporale del libro, Luca?
77-2017, 40 anni.
E poi, diciamo così, anche per una facilità di lettura da parte, diciamo, degli editori del libro, degli autori del libro, come detto prima, è diviso, i capitoli sono divisi in anni, per
sì,
cui è anche facile.
Non ci sono titoli,
esatto,
solo anni.
È facile anche ricostruire e cercare di, come dire, di avvertire anche, diciamo così, l'atmosfera dell'epoca, no?
Assolutamente.
Esatto, di annusare. Si sente esattamente quasi col naso, no, Fabrizio? Io ho vissuto periodi, ovviamente, in cui ero troppo piccolo per poterli vivere, che mi avevano raccontato e che ho vissuto quasi in prima persona attraverso il tuo racconto, e ti ringrazio. Questa, e devo dire anche, per esempio, questa, come dire, questa scelta pionieristica, no, di andare in Inghilterra a comprare i dischi, che ovviamente purtroppo non ho potuto vivere per una questione di età. Esatto, l'abbiamo fatta successivamente, quando già il disco stava, diciamo così, il vinile stava in caduta libera, era stato, diciamo così, sostituito dal CD principalmente. Però ho vissuto un periodo che quasi ricordo con nostalgia, anche per non averlo vissuto in maniera diretta. Domande dal pubblico? C'era un... ho sentito... Fallo avvicinare il microfono, Luca, dai.
È Andrea che ci fa una domanda, un nostro,
allora,
grande
Andrea,
amico.
Ciao, legata a una cosa che invece hai detto nell'ultima parte, è che viene fuori che è un po' la militanza politica negli ultimi anni, e quindi anche penso dal 2008, forse anche un po' prima, forse, nell'ambiente reggae, solo in alcune parti un po' più ristrette, è rimasta forte, mentre all'inizio era era molto più presente. Secondo me questo riguarda anche un po' anche il movimento rap e hip hop in Italia. Volevo sentire il tuo parere rispetto a questa, a quello che è successo appunto negli ultimi anni. Una musica che era inizialmente in Italia connotata abbastanza, in maniera abbastanza forte politicamente.
Come hai visto cambiare l'impegno militante politico all'interno della musica reggae?
Allora il discorso va fatto dall'origine proprio del discorso politico interconnesso con la musica.
Con la musica.
Perché io ho visto nascere tutti i centri sociali di Roma, quindi all'età mia vedere, certo, la nascita in centro sociale è meraviglioso, perché
sì, spazi dove si suonava reggae, dove c'era impegno politico, dove c'era solidarietà, comunità, voglio dire.
Si era passato quel periodo bruttissimo degli anni 70, inizio 80, dove non potevi fare assolutamente nulla,
te potevi muovere
di reggae e di sinistra o fare qualsiasi cosa, perché era impensabile. Per fortuna, a fine anni 80, sì, metà degli anni 80, inizio 90, sì, ecco la nascita dei centri sociali sparpagliati in tutta Italia, con l'arrivo di componenti politici all'epoca seri, perché ci credevano, portavano avanti le varie battaglie, le varie, cioè mettevano in pratica pure le cose da cambiare di questo paese. Però col passare degli anni questa cosa della politica nei centri sociali è andata a sparire,
e di conseguenza con la musica,
e logicamente si vedeva solo il lato economico musicale, quindi la serata in sé per sé, il biglietto, la consumazione, il mangiare, si pensava solo al soldo e poco al miglioramento delle condizioni di questo paese e il miglioramento della sinistra di questo paese, dato che adesso non esiste più la sinistra. Ci sono due partiti che stanno distruggendo l'Italia, proprio distruggendo, come
adesso.
Io sottoscrivo la domanda di Andrea e rincaro la dose e ti chiedo, dall'alto della tua esperienza, perché secondo te il reggae non è più la colonna sonora di determinati movimenti dal basso che portano avanti istanze di sinistra in Italia?
Perché la gente non è stupida, e la gente col corso degli anni va a vedere le serate reggae, che sono solo sfide, mettesi in mostra, vetrine di fantomatici selecta, fantomatici sound system, fantomatici tra virgolette cultori di musica reggae, che alla fine non sono, ma sono solo fotocopia, e la gente delle fotocopie non se ne fa nulla.
Beh, c'è qualcuno
vogliono
che
l'originalità, vogliono il messaggio chiaro, diretto, e che lascia il segno. Se non lascia il segno, è roba che va avanti per una serata, per una stagione, l'anno dopo muore. Bravo.
Hai tante ragioni.
La semina è fondamentale per qualsiasi cosa. Quindi la semina per frutto, verdura e anche, no? Quindi se fai una buona semina avrai un ottimo raccolto. Se non la fai per niente la semina, che chiacchiere dopo?
Hai perfettamente ragione. 20-25 anni fa cominciano a nascere i centri sociali, anzi, soprattutto i sound system, la scena sound system in Italia. Alcuni continuano, tanti continuano.
Ci sono delle sacche di resistenza musicale che
e tocca vale coltivare, insomma, la terra va concimata, va innaffiata. Qualcuno continua, spera, ci prova a farlo.
Non per essere autoreferenziali, ci mancherebbe altro, però ci sono delle realtà come per esempio la nostra, ma come anche alcuni sound system in Italia portano avanti una volontà di parlare e di portare la politica alle persone attraverso la musica è il messaggio. Questo è uno degli aforismi principali della musica reggae, però fondamentalmente è vero che questa cosa è andata un po' fuori moda da 10 anni a questa parte, e chi come noi la porta avanti probabilmente, no, fa un atto di resistenza, no? In una delle scorse puntate Cesare Liaci l'aveva sottolineata questa cosa, no? Aveva detto, voi siete degli, come ci aveva definito, l'aveva definito in un modo
informatori,
no, l'aveva detto, insomma, resistenti, insomma, una cosa del genere, proprio per sottolineare come, nonostante, diciamo, l'impegno, le energie, l'antieconomicità di questo sforzo che viene profuso da realtà come Red Vibes, ce ne sono tante altre in Italia, però sempre meno rispetto invece all'inizio degli anni 90, alla metà degli anni 80, in cui questa cosa era proprio una prassi, era un coagulante politico.
E sempre meno rispetto alla necessità.
Rispetto alla necessità, parole sante.
Noi abbiamo chiuso, diciamo così, in maniera anche pesante, se vogliamo, questa presentazione.
Doverosa, doverosa, dai.
Sì, io speravo che si parlasse un po' più di calcio, però inevitabilmente, anche per le domande da parte del pubblico, siamo riusciti a, come dire, a tirare fuori quello che poi è il problema centrale, no, della mancanza di contenuti, oltre che di militanza, di questa scena musicale, che è la musica reggae.
Ma si fa sempre in tempo.
Sì, infatti permettimi di dire che di contenuti ce ne sono tanti anche in questo libro, perché tra le righe si parla di tante cose, oltre che di disoccupazione, si parla veramente di temi che sono attualissimi: la dipendenza dal gioco d'azzardo, la violenza sulle donne, diciamo la differenza di gender, e lo sfruttamento. È un libro che tocca diverse tematiche, tutte in relazione alla vita e alle esperienze di Fabrizio, che rinasce un sacco di volte, ricomincia da zero un sacco di volte in questo libro. E quindi diciamo che, come qualcuno ha detto, è anche un libro, diciamo, da un punto di vista motivazionale molto forte.
Sì, è forte perché alla fine è una biografia e racconta la storia di un uomo, come abbiamo detto prima, quindi è un libro che si legge anche in maniera facile, veloce, perché ti appassiona, perché c'è la storia, non sono considerazioni come dire speculative, è una narrazione che ti coinvolge, ed è un libro veramente che si legge facilmente nonostante le sue 300 pagine?
300 e passa pagine.
E passa pagine, per cui noi ve lo consigliamo. Ricordiamo anche l'autore e l'editore, scusami Luca.
PM Edizioni, lo potete trovare su tutti, diciamo, i canali più importanti, da PM Edizioni stessa fino a Feltrinelli, IBS Libri, oppure potete scrivere una mail a feb33giri@gmail.com per avere la vostra copia, oppure se siete qui stasera al Blue Beat ne abbiamo portate una decina di copie, se siete interessati ce l'abbiamo.
Noi andiamo a chiudere così questo momento di presentazione del libro e della trasmissione. Siamo arrivati agli sgocci di questa puntata di Red Vibes, quindi chiudiamo con una sigla che è affidata a Freddy McGregor, e si continuerà ovviamente ad accompagnare gli amici del Blue Beat con un po' di selezioni da parte di Fabrizio Laganà e qualcosina anche di Generator, che se lo merita oggi, che è stato bravo. E noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Ovviamente vi ricordiamo che Red Vibes va sempre in onda alle ore 12:30 sulle frequenze digitali di Radio Sonar. C'è la possibilità di scaricare i podcast sulla piattaforma Mixcloud di Red Vibes e su quella della stessa radio, radiosonar.net. Io non posso che abbracciare Fabrizio, perché ovviamente ogni volta che ci incontriamo è come trovare un amico con cui siamo cresciuti insieme, una specie di fratello maggiore. Sì. Quindi grazie per essere stato qui con noi, Fabrizio.
Grazie a voi per l'invito, come sempre.
E grazie a Luca, ovviamente, che senza la cui determinazione non sarebbe stato possibile chiudere questo libro.
Oggi ospite nelle mie due case, Blue Beat e Red Vibes.
Noi chiudiamo con Freddy McGregor. Fugno The Roots Guardian e Degenerator vi salutano.
Un saluto da parte mia, da parte nostra, da parte di Red Vibes, alla Blue Beat Crew.
Grazie ancora.
Never give up the fight. Freddy McGregor, chant it.
Picture on Radio Sonar. RadioSonar.net, each and every Saturday, strictly positive vibration.
The road is rocking and the way seems steep, but try to long judge of people we've got to reach. Ethiopian land is where I and I from. We've got to take a positive stand to break down their evil devices, evil mind. Where you gonna stand? Chant on Babylon kingdom, I am being chanted now. Oh, chant on Babylon kingdom, I am being chanted now. What was it from the wise and the prudent is now revealed to babe and suckling. Evil man, where you gonna stand? Don't you see your kingdom really, really stand? Gonna break down your evil devices, Babylon. Fire out of kingdom, gonna tremble.
Babylon kingdom, oh, I am in your kingdom.
Say that with your chant,
Babylon kingdom, I am in your chant,
kingdom.
Babylon King.